/radioweb presenta Slashbox.
Novant'anni fa i ciechi italiani erano un esercito senza generali. Sui gradini delle chiese raccontavano storie di solitudine. La loro voce si infrangeva contro il muro dell'indifferenza. Ma l'eco delle parole attraversò le montagne del Trentino e colpì il cuore di uno di noi che aveva fatto la guerra. Aurelio, un eroe. Si levò in piedi, vestì la sua divisa di ufficiale e indicò la strada. Sentieri stretti, torrenti impetuosi, buche profonde, macigni inamovibili. Ma i ciechi volevano andare al di là della cecità. Lo seguirono e raccolsero per lui le stelle alpine e le altre essenze della terra, figlie della vita. Tutti insieme sotto un'unica bandiera, tra la gente che già li guardava con altri occhi. Insieme per le strade, nelle piazze, al cinema, a teatro. Insieme per respirare l'odore dei banchi di scuola, il sudore dei luoghi di lavoro, la polvere dei musei, l'incenso delle chiese, per sfogliare libri e giornali. Insieme dentro un'altra guerra con le divise grigio-verdi, per spiare gli aerei nemici che bombardavano le nostre città. Insieme verso la pari dignità, da inabilitati del codice civile ad artefici del proprio destino. Poi la stanchezza dei capelli bianchi e la scelta di affidare ad altre mani il futuro dei ciechi italiani. Mani altrettanto forti e generose, che portarono le nostre bandiere sul pennone più alto dei palazzi del governo, del Parlamento, delle regioni, delle province e dei comuni. Paolo, Giuseppe, Roberto, uno dopo l'altro, i protagonisti delle sfide che regalarono ai ciechi italiani la gioia di altri spazi di libertà. 90 anni dopo, il cuore dei ciechi italiani vive una grande emozione e non ha abbastanza voce per dire grazie, mille volte grazie, per aver pensato a un sogno e averlo scaldato con l'amore che si deve solo alle cause giuste. In questo sogno ho creduto anch'io. Ci ho creduto e l'ho sentito mio. Ho dato spazio alla mia fantasia. Un mondo di uguali, cosa vuoi che sia? Invece no. Ancora troppi silenzi, ancora troppe porte chiuse, troppe ipocrisie, montagne di bugie. Ma la vita è bella anche per queste sfide. I miei compagni di viaggio lo sanno e come me vivono per questo sogno.
Buon pomeriggio a tutti, questa è una trasmissione che non avrei mai voluto fare, proprio mai, e probabilmente ormai lo saprete tutti, è venuto a mancare Tommaso Daniele, professor Tommaso Daniele, che è stato presidente dell'Unione dal 1986 al 2013, nel senso che ha dovuto lasciare per motivi di salute e diciamo nominalmente fino al 2014, quando poi è diventato presidente Mario Barbuto. C'è stata la votazione in Consiglio nazionale e c'è stato questo avvicendamento, e devo dire è stata per tutti noi una notizia veramente inattesa e insomma che ci ha dato parecchio dolore. Ma io vorrei proprio lasciare lo spazio alle testimonianze che oggi vogliamo farvi ascoltare. Abbiamo aperto proprio con un brano tratto da uno dei libri di Tommaso Daniele, che devo dire è molto, insomma, è molto, molto significativo, che la dice lunga, no? Sul modo di sentire e di essere presidente Daniele. E, Chiara, con chi vogliamo iniziare?
Sì, eccoci. Allora, oggi naturalmente intanto ringraziamo tutte le persone che parteciperanno oggi a questa trasmissione che abbiamo dovuto organizzare anche in tempo relativamente breve. Dovrebbe essere collegato con noi il presidente nazionale Mario Barbuto. Vediamo se, se è già collegato, altrimenti procediamo. Vediamo, forse c'è il presidente Mario? C'è Mario collegato? Barbuto, no. Ancora non è collegato. Allora volevamo sentire il presidente Piscitelli, che abbiamo, insomma, tu poi hai fatto una selezione naturalmente delle persone.
Sì, abbiamo
che...
fatto una selezione molto, molto sommaria, perché poi ci riserviamo di ovviamente organizzare una trasmissione più mirata e insomma più approfondita, dove faremo ascoltare anche diverse cose, e vi dirò che non lo sanno ancora neanche i miei, ma anche questo fine settimana vi faremo ascoltare alcuni scritti di Tommaso Daniele.
Esatto, sì, perché c'è anche una produzione, no? Abbastanza...
Sì, al di là degli editoriali che hanno fatto parte poi delle raccolte da congresso a congresso, ma Tommaso Daniele scriveva poesie, scriveva, raccontava aneddoti, i suoi libri sono molto, molto articolati.
Per quello che riguarda invece poi questa trasmissione, volevamo anche specificare che naturalmente questa, diciamo, l'abbiamo fatta in un momento immediato, subito dopo quello che è accaduto, proprio per sentire le voci e per poter rendere omaggio a Tommaso Daniele, ma è insomma nei nostri progetti di poterne fare una
sì,
più ad hoc.
Come accennavo prima. Sì.
Esatto, quindi ci saranno altre persone eventualmente potranno essere coinvolte. A tale proposito voglio anche ricordare che chi volesse, oltre alle persone che stanno partecipando in questo momento, intervenire invece sulla nostra radio, le modalità sono sempre le stesse: si può scrivere a diretta@wc.it oppure al 371 38 944 96, ve lo ripeto, 371 38 944 96, proprio per eventualmente esprimere il vostro pensiero su questa perdita.
Le note audio, per
no?
favore, non superino i 90 secondi, altrimenti
esatto.
diventa un po' un problema. Ecco.
Esatto, cerchiamo di rimanere un pochino. Poi c'è il form che potete appunto usare del sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, e lì, usando il nickname e commentando, anche potete, questo è un altro dei metodi, oltre al commento sotto il nostro video che sta andando in diretta sulla pagina di Facebook, per scrivere il vostro ricordo, il vostro pensiero su appunto Tommaso Daniele. So che ci sta per raggiungere il presidente nazionale e quindi a minuti sarà con noi. Vedo collegate diverse persone, non so se c'è Nicola Silla, arriva più tardi. Vedo Marco Trombini, intanto darei a lui la parola, se non abbiamo né... è entrato
okay,
il presidente
allora.
Nazionale, allora intanto diamo subito la parola a Mario Barbuto. Buon pomeriggio
presidente, buon pomeriggio. Non l'avrei mai voluta fare questa trasmissione.
Vediamo un attimo se si smuta il presidente nazionale, perché vedo che è collegato ma ancora il microfono mutato. Tanto salutiamo Marco Trombini, che si è mutato giustamente perché l'avevo coinvolto, e quindi tra pochissimo anche lui interverrà e sarà con noi. Presidente nazionale, stiamo aspettando che si smuti, eccolo.
Salve.
Eccoci
presidente,
qua.
Buon pomeriggio. Non l'avrei mai voluta fare questa trasmissione, presidente.
lo capisco bene. Eh sì, è davvero difficile, anche se credo che in primo luogo a Tommaso, al presidente Daniele, sarebbe piaciuto e piacerebbe che noi parliamo di lui parlando dell'Unione, parlando di noi, e quindi... Certamente nella tristezza immensa che la scomparsa, la perdita di una persona come lui ci lascia, ma pensando quanto di buono, a quanto di forte, a quanto di grande è stato costruito per la nostra associazione in tanti anni. Io che ho avuto, diciamo, l'onere e l'onore di svolgere questo lavoro dopo di lui, comprendo pienamente quanto logorio e quanta fatica, quanta
a volte anche
energia,
quanta amarezza, no? Perché
a volte non solo a volte, anche tanta amarezza, ma al di là di alcuni aspetti parossistici e paradossali che abbiamo raggiunto e toccato anche in anni recenti, amarezza tante volte dovuta proprio alla incomprensione o a quando ci si rende conto che forse ciò che si sta facendo non viene completamente compreso. E quindi dà adito e apre, diciamo, crepe, apre ferite. È un lavoro ingrato, difficile. Io credo che non fosse altro che per questo impegno, che è durato 28 anni alla presidenza, ma anche di più, perché Tommaso
Stato
era già
segretario
impegnato,
generale anche
certo,
prima, sì.
Infatti, era già impegnato nell'Unione ben da prima, e quanto gli renda merito aver resistito, aver tenuto il punto e quindi essere riuscito a reggere uno sforzo, una fatica di questo tipo. E poi tante, tante cose che nella storia dell'Unione, con la sua guida, con la sua presidenza, si sono realizzate, che adesso sarebbe anche
complesso riassumerle, assolutamente
sì,
sì.
molto difficile riassumerle, ricordarle, ma a me è capitato ho preferito, ho voluto ricordare alcuni simboli, alcune immagini che ricavavo e ricavo anche da diverse manifestazioni, perché negli anni 80
Se ne
e
sono
negli
fatte
anni
tante,
90
sì.
si facevano anche le manifestazioni, era necessario fare anche quello, e già questo è un punto di merito. Se oggi non siamo più costretti a fare quel tipo di manifestazioni, certo la società è cambiata, il mondo è cambiato, però io credo che il merito vada anche a Tommaso Daniele, ai dirigenti di allora che lui organizzava e che guidava, perché hanno contribuito a spostare in avanti la frontiera dei diritti, a consolidare i diritti in modo che non venissero intaccati. E nelle poche parole, con fatica, che ho potuto pronunciare, ho potuto dire in occasione delle esequie, in occasione del funerale di Tommaso, ho voluto ricordare tre simboli che si sono potuti consolidare, affermare con Tommaso Daniele. Lui ha fatto sì e ha consentito innanzitutto che le nostre bandiere di libertà abbiano potuto sventolare ancora al vento, quelle bandiere che abbiamo alzato, che abbiamo tenuto con orgoglio, che sono le bandiere dell'Unione. I nostri fischietti, allora si usavano
Sì.
tanto, hanno potuto raggiungere e ferire le orecchie dei potenti, perché li abbiamo suonati, li abbiamo fischiati e usati proprio sotto i palazzi del
E sono dovuti
potere.
scendere in piazza.
Esattamente,
a
proprio
parlare
così.
con noi.
Infatti, sono scesi in piazza proprio interrompendo anche riunioni del Consiglio dei Ministri a volte. I nostri bastoni bianchi si sono potuti innalzare verso il cielo proprio per rivendicare i nostri diritti, ma per farlo con l'orgoglio di chi è certo di un'associazione forte, coesa, unita. Uno slogan su tutti allora veniva ripetuto mentre questi bastoni innalzati in aria battevano e picchiavano l'uno contro l'altro. 10.000 bastoni bianchi di promesse sono stanchi. E tutto questo è avvenuto nel tempo della presidenza di Tommaso Daniele ed è avvenuto sotto la guida, con la guida di Tommaso Daniele, e questo ci aiuta a ricordarne la grandezza al di là dei risultati che sono comunque stati tanti. Poi c'è il profilo umano della persona, quel profilo a volte di ironia, a volte di scherzo, a volte di saggezza, che diciamo, ha insegnato a tanti di noi che hanno condiviso questi tempi, quei tempi e quei momenti. E
Presidente,
poi,
tu sei stato anche in direzione con Tommaso Daniele, posso
sì,
chiederti un
certo.
ricordo di quel periodo?
Ma io ho collaborato con Tommaso in direzione per 4 anni e il ricordo più grande, diciamo più importante per me, direi per lui, anche per l'impegno che ci ha messo e per la stessa unione, è stato proprio, sono stati i primi passi della creazione del
Del
sistema informatico,
sito internet
con il
anche.
sito, con la posta elettronica a tutte le sezioni, con la creazione di quella che poi piano piano è diventata la grande rete. Ma stiamo parlando del 1994-95, e allora era difficile trovare un presidente che credesse e che investisse in queste cose e che lo facesse convintamente, anzi prendendo proprio a cuore questa tematica, autorizzandoci a telefonare a tutte le sezioni a nome suo, proprio mostrando l'impegno che il presidente allora metteva in questo progetto al quale evidentemente teneva tanto. Anche questo è uno dei grandi risultati che ci portiamo ancora dietro, perché ci aiuta ancora oggi questa grande rete. Oggi faremo ulteriori salti, tanti grandi salti, ma pensare nel 1995 di mettere insieme un sito web, ma una rete di posta elettronica con tutte le sezioni, le regioni dotate del loro indirizzo di posta elettronica, eccetera, è stato davvero un grande momento.
E
Io
poco più in là anche mandare le prime riunioni del Consiglio nazionale dei quadri dirigenti
attraverso la
attraverso
radio,
la radio, che all'epoca era uno streaming, nonché
infatti.
poi i primi dialoghi, no, con il presidente, con i componenti della
C'erano i dialoghi col
direzione.
presidente. Quando la radio poi ha cominciato a insediarsi, a diventare una realtà dell'Unione, credo di ricordare un 2007 come
Sì,
data
quello nel
iniziale.
2007, però già da molti anni c'era
Già
Parla con
c'erano gli
l'Unione,
streaming, c'erano
esatto.
i colloqui con l'Unione, parla col
La messa in onda dei
presidente.
convegni, cioè
Ecco,
veramente.
tutti. È proprio un grande uso dei mezzi di
E lui proprio ci
comunicazione.
credeva tanto.
Sì, Tommaso no,
Lo
non
avevi
solo non
proprio
lo ha
convinto.
ostacolato, sì, lo ha incoraggiato tanto ed è stato bello sentirlo al tuo fianco, sentirlo a sostenere questo grande progetto che difficilmente sarebbe andato avanti senza il suo sostegno
Assolutamente sì,
convinto.
anche perché forse era uno di quelli che davvero ci credeva a fronte di tanti che erano abbastanza scettici,
Molto scetticismo, c'era molto
anche per
scetticismo.
generazione,
Un
insomma.
po' per generazione, un po' per vezzo, un po' per mania. C'era molto scetticismo,
Io devo
davvero
dire che quando
tanto.
mi chiamò e mi disse: Luisa, bisogna fare questa, io dissi: ma io non so dove mettere le mani. Ah, un problema tuo, le basi ce l'hai, vedi che devi fare. Mi ha chiuso il telefono.
Sì. Bello, bello davvero. Poi certe volte, ecco, è come lo sdrammatizzare di certe cose quando magari in qualche momento diciamo, insomma, Tommaso, basta, non si può, questo non sente, quell'altro non dice che fa, poi non fa. E lui scherzosamente ogni tanto diceva questa frase che a me piace ricordare, che ogni tanto dico anch'io perché ho fatto mia così simpatica. Ma piena di tanto significato, diceva: che vuoi? Questo è l'esercito con cui deve
Vero,
combattere
sì.
Tommaso Daniele. E non si capiva bene se era l'esercito con il quale o
O
contro il
contro.
quale doveva combattere Tommaso Daniele. E questa è una frase che io ancora dico. Senza nemmeno cambiare il nome, non dico l'esercito con cui deve combattere Mario Barbuto, ma proprio l'esercito con cui deve combattere Tommaso Daniele. Ci siamo portati dietro la frase e anche il nome, perché è carina, perché è simpatica, ce ne sono tante. Io mi fregio anche dell'orgoglio, del calore di pensare che personalmente ho avuto anche tempi e momenti di, come dire, di dissenso, non dico di distanza, ma proprio di dissenso nella visione di certe cose, ed è stato un dissenso che si è sempre espresso nella reciproca stima delle persone. Sicuramente l'ho sempre nutrita, come orgogliosamente oso pensare che anche lui abbia fatto altrettanto, ed è stato bello anche quel momento, perché ci sono modi e modi di vivere le cose e di vivere pagine dell'associazione che sono pagine importanti. E poi c'è l'ultimo periodo di Tommaso, il periodo sicuramente da un punto di vista umano più difficile per lui, quello nel quale per noi, per l'Unione, Tommaso è stato il presidente nazionale onorario. Negli ultimi anni faceva più fatica, ma addirittura i primi anni nei quali assolveva questo compito, trovava sempre il modo di essere presente, di venire alle riunioni della direzione, di partecipare ogni tanto con qualche parola, qualche consiglio, qualche suggerimento, qualche idea, di continuare a far sentire la sua presenza, a non farci mancare la sua parola, la sua presenza. E questo è significato tanto per me e credo anche per l'Unione, perché averlo accanto proprio nei primi momenti, nei primi mesi, nei primi anni in cui cominciavo a svolgere questo compito, avere la sua presenza in certi momenti importanti, ricordo qualche premio Braille, anche insomma, le volte che veramente poteva venire, era in condizione di
Sì.
venire. Significava comunque affermare quella continuità che noi dobbiamo affermare sempre, la continuità associativa che va al di là, che va oltre e che va al di sopra delle persone e che invece consente a questa associazione poi di andare avanti. Io ebbi a dire 12 anni fa, proprio nella prima riunione del Consiglio nazionale, ho voluto ripetere anche l'altro giorno alle esequie di Tommaso, questa cosa che allora sentivo fortissima, che credo sia sempre valida, quando mi dicevano hai sostituito Tommaso Daniele. Io ho voluto precisare allora che Tommaso Daniele non si sostituisce, perché era una persona unica e perché le persone sono uniche. Quindi non,
ma certo,
non si
poi
possono...
ogni presidenza ha la sua storia, no?
Ha la sua storia, il suo profilo, il suo modo di interpretare le cose, e anche il suo tempo,
sì,
che è un
chiaro.
Tempo sempre diverso da quello precedente e da quello successivo. Le persone non si sostituiscono, non si cambiano, non ci sono i pezzi di ricambio, e non c'è il modello nuovo che sostituisce il modello vecchio.
Certo.
E questo è stato per me un aspetto importante. Tante cose ci sono passate per la testa andando, presenziando domenica, poter accarezzare per l'ultima volta questa persona, è stato tanto. Insomma, questo non si riesce a rendere con le parole, credo che resti nel cuore, punto e basta. Sicuramente ci mancherà Tommaso, come ci è mancato nel momento in cui ha smesso di fare il presidente, però ripeto, Tommaso sicuramente desidera e desiderava che l'Unione andasse avanti, che l'Unione continuasse e che il suo nome, la sua impronta all'interno della storia dell'Unione fossero un passo significativo verso il futuro, quel futuro che ora tocca a noi continuare a costruire, perché è diventato il presente, e che toccherà presto a quelli che vengono dopo di noi, perché davvero sarà il futuro. E per questo dobbiamo ringraziare Tommaso, dobbiamo rendergli merito, onore. Però rimpiangendo la mancanza, ma ricordando le cose forti, utili e importanti che invece hanno segnato la sua presidenza e che ha lasciato in eredità a quelli che sono venuti dopo di lui.
Grazie Presidente
grazie,
Barbuto,
grazie
mille
di cuore.
Veramente per questa testimonianza. Io nel frattempo so che sono già collegati in linea, quindi voglio dare subito loro la parola, oltre a tutti quelli che sono già collegati anche con Zoom, che adesso chiameremo in causa, però volevo sentire il ricordo del Presidente Pietro Piscitelli. Buon pomeriggio,
Pietro, buon
buonasera.
pomeriggio.
Trovare le parole giuste in un momento così triste non è cosa facile. Personalmente ho avuto la gioia e il piacere di conoscere Tommaso Daniele quando avevo solo 8 anni, quando nel 1952 mi portavano all'Istituto Don Gnocchi di Roma, dove l'amico Tommaso frequentava il quinto ginnasiale e ci lasciò subito dopo perché si trasferì a Cavazza per frequentare il liceo pubblico in Bologna. Tommaso per me ha sempre rappresentato un esempio di vita, una guida morale, una guida spirituale. Tommaso ha saputo impondere in me quelle orme che sono rimaste indelebili di attaccamento al nostro sodalizio. Mi chiamò negli anni 70, perché ci eravamo persi dopo l'incontro a Don Gnocchi, e disse: ho bisogno che tu venga a riempire le file del nostro esercito. E io accettai ben volentieri e iniziò così la mia avventura associativa, che tutt'oggi ancora continua come consigliere al Consiglio regionale dell'Unione Italiana Ciechi della Campania. Tommaso va ricordato per la sua grande umiltà innanzitutto. Era un uomo che sapeva distinguere quelle che erano le funzioni dai doveri, dal piacere, e sapeva anche impondere in tutti noi momenti di grande gioia. Vorrei ricordare è difficile fare l'elenco di tutte le cose che ha fatto Tommaso, ma vorrei ricordare una cosa importante, perché Tommaso innanzitutto era anche uno sportivo, e proprio per questo negli anni belli, negli anni diciamo 80-90, ebbero due grosse iniziative, il tandem in pedalò e il tandem in bicicletta, e furono momenti straordinari, perché si faceva si sport, ma soprattutto servivano quando arrivavamo nelle varie piazze delle varie tappe, o quando arrivavamo ai lidi dove approdava la tappa del pedalò, si rappresentavano tutte le problematiche che riguardavano i non vedenti. Quindi è stato veramente anche sotto questo aspetto un uomo che ha coltivato la passione dello sport. Egli si sentiva un atleta. Basta pensare che anche il giorno della sua morte, sabato 7, mi raccontava Marcella, la sua seconda figliola, che aveva voluto fare la sua passeggiatina, non solo, ma fare anche la ciclette. Dopo il cui si è seduto sul divano e lì ci ha lasciato. Quindi veramente a me piacerebbe, e colgo l'occasione per ricordare, lo diceva all'inizio l'amica Luisa Bartolucci, che Tommaso ha scritto vari libri. A me piace ricordarne uno in modo particolare: Le parole giuste per il cuore. È un libro che oggi ancora la biblioteca ha in custodia, e che chi desidera attingere, perché è una raccolta di poesie che affronti i vari aspetti, ovviamente, della vita, ma soprattutto anche l'aspetto della nostra associazione. Quindi chi vuol conoscere più direttamente la sensibilità di queste poesie, dove si esprime veramente l'animo della persona grande, qual è stato Tommaso Danieli, diceva bene il Presidente, Tommaso è stato unico, irripetibile, ha operato in un periodo probabilmente felice anche dal punto di vista economico della nostra Italia, ma ha ottenuto anche tanti risultati, tante finalità raggiunte, tanti obiettivi raggiunti, perché egli credeva, e credo che il suo credo l'abbia trasmesso a tutti noi, e noi onoreremo veramente la sua figura e la sua opera continuando nel solco delle linee da lui tracciate. Tommaso è stato per me personalmente un fratello, mi ha avviato, ripeto, lo dicevo prima, alla vita associativa, e anche mi ha voluto in biblioteca nel 1997 nel consiglio di amministrazione, per approdare poi l'anno dopo alla presidenza della biblioteca. Quindi un riconoscimento di cui sono grato all'amico Tommaso, e sono certo che dall'alto dei cieli egli sicuramente continuerà a suggerirci intimamente le cose da fare, perché l'Unione Italiana Ciechi è stato per Tommaso il faro della sua vita. Lasciò anche l'insegnamento, pur per dedicarsi all'Unione Italiana Ciechi, prima come presidente sezionale di Caserta, poi come presidente regionale, e infine appunto chiamato nel 1986 dal Consiglio nazionale a sostituire l'allora dimissionario Roberto Kerpi, mandato che Tommaso poi ha mantenuto fino al 2014, quando appunto è subentrato, eletto dal Consiglio nazionale, il nostro attuale presidente Mario Barbuto, che sta onorando in modo direi ottimale quelle che sono state linee tracciate da Tommaso. Tommaso, grazie, grazie a te, grazie alla terra di Carinola che ha prodotto un figlio così prodigio.
Grazie Presidente. Grazie mille.
Grazie Pietro, grazie di vero cuore.
Sì, veramente, grazie ancora. Un abbraccio. Sempre telefonicamente è collegato con noi Tommaso Di Gesaro, quindi diamo subito la parola anche a lui, che è in attesa da un po'. Buonasera.
Tommaso, anche certo. A te chiedo un ricordo di Tommaso Daniele. Tu sei stato molti anni in Consiglio nazionale.
Assolutamente. Ed è un ricordo indelebile, perché ricordo una persona davvero dotata di grandi caratteristiche umane, la gentilezza, la capacità di accoglienza, la generosità. E soprattutto vorrei sottolineare il suo grande ottimismo. È stata sempre una persona che ha infuso sempre a noi tanto ottimismo, anche nei momenti più difficili del nostro cammino associativo. E sul piano personale devo dire che mi ha sempre incoraggiato, mi ha sempre apprezzato e più di una volta mi chiese di entrare in direzione per una collaborazione più stretta. Io purtroppo non ho mai potuto accettare questa sua proposta perché, avendo uno studio legale da curare a Palermo, ho dovuto rinunciare. Però con lui c'è stata sempre una vigilanza particolare, anche in tutti gli incarichi che io ho avuto l'onore e l'onere di ricoprire all'interno della nostra organizzazione. Per tanti anni presidente della sezione di Palermo, poi quasi sempre presente nell'ufficio di presidenza regionale, è stato sempre davvero un punto di riferimento. Devo dire anche, è stato anche un grande architetto dell'organizzazione associativa, perché ha avuto l'intuito di capire, di costruire attorno all'Unione Italiana da decenni una specie di cintura di sicurezza, potenziando tutte le organizzazioni collaterali. Devo ricordare mai a particolare l'IRIFOR, la IATB, la biblioteca, perché in quegli anni, anche approfittando anche di un momento più felice del nostro paese, si è avuta la possibilità di potenziare finanziariamente queste associazioni, che ancora oggi ci danno tante soddisfazioni e che anche Mario sta cercando di potenziare al massimo delle possibilità, perché al centro c'è sempre l'Unione, che è il sole di questo sistema solare, chiamiamolo così, ma attorno ci sono tante altre organizzazioni, non esclusi neanche gli istituti dei ciechi con la federazione, che assieme all'Unione davvero possono costituire una potenzialità enorme per portare avanti la qualità di vita dei nostri soci, portare avanti i problemi dell'istruzione, del lavoro e quant'altro. Insomma, anche sul piano personale devo dire, è stato sempre vicino anche alla mia famiglia, che io spesso negli anni 80-90 viaggiavo assieme a tutta la troupe, compresi i miei quattro figli, e spesso ci facevamo le migliori risate, perché quasi sempre lui capitava in verticale sotto la mia stanza, quindi diceva che i miei figli la notte non lo facevano dormire. E quindi, ma insomma, una persona anche dotata di grande simpatia, grandi doti umane, veramente di... Non lo possiamo mai dimenticare, abbiamo l'obbligo morale di continuare sulle orme che lui ci ha disegnato fin nei suoi lunghi anni della presidenza, e mi pare che ci stiamo riuscendo con Mario alla guida dell'Unione e con tutto quello che ognuno di noi può fare di più e di meglio per la nostra organizzazione. Indimenticabile, e veramente lo terremo sempre presente come fonte di ispirazione, come esempio da seguire.
Grazie Tommaso.
Grazie mille.
Grazie.
Grazie mille a Tommaso Di Gesaro per questa testimonianza. Allora, avevamo dato la parola a Marco Trombini, quindi naturalmente gliela diamo subito, perché anche lui è collegato sin dall'inizio. Buon pomeriggio.
Ciao Marco, chiedo anche a te un breve ricordo di Tommaso Daniele.
Sì, ciao Luisa, ciao Chiara. Io ho conosciuto Tommaso nel 1994, in un convegno a Bergamo sulle barriere architettoniche, e già da lì, insomma, avevo capito, quando l'ho incontrato, che era una persona alla buona, come diciamo noi, una persona che non se la tira. Ma venendo, che poi i ricordi sono tanti, perché naturalmente sottoscrivo quello che hanno detto il presidente, il preside Piscitelli, Tommaso, sulla importanza dell'unione di Tommaso. Ma io, per esempio, oltre a tutte, come dicevamo, le manifestazioni 80, 90, per la difesa dell'indennità di accompagnamento non legata al reddito, abbiamo corso anche questi pericoli tante volte. Lo abbiamo corso anche nel 2012 con il governo Monti, per esempio, e lì, capendo che magari insomma, tante sedi provinciali cominciavano a essere magari anche un po' in crisi finanziaria o a non avere insomma tanti soldini da poter impiegare per fare queste manifestazioni, ha cambiato totalmente modo di essere e di fare, perché ha coinvolto sia cioè, tutti i livelli provinciali, regionali e nazionali. Come mi ricordo che tutte le sedi dell'Unione inviarono al prefetto una lettera firmata naturalmente dai vari presidenti provinciali, ma con lo stesso testo, quindi tutte lettere uguali, no? E con una piccola manifestazione appunto davanti alle prefetture, piazza per piazza in città per farci ricevere. E a livello regionale e nazionale, naturalmente, intercettando i politici di quel livello per appunto andarci a parlare. E infatti anche lì ricordo che io venni a Roma nel 2012 per spalleggiare l'avvocato Stefano Tortini, e allora oltre insomma, come presidente regionale era lui, io ero il vice, era nel Consiglio nazionale, andammo a parlare, mi ricordo benissimo, con la segretaria Cecilia Guerra, no, del Ministero al Lavoro, cercando di convincerla che legare l'indennità di accompagnamento al reddito avrebbe causato come conseguenza il fatto che, bene, tu mi leghi l'indennità al reddito, io sto a casa, così oltre all'indennità mi dai anche la pensione, mi devi assistere e mantenere. Se invece l'indennità di accompagnamento, facendo naturalmente tutti i controlli del caso, perché anche noi come Unione Ciechi eravamo contro i falsi ciechi, e anche lì c'era la campagna, e insomma, per dire che Tommaso ci vedeva lungo, nel senso che si è saputo
Era molto
tornare.
lungimirante Tommaso. Sì.
Esatto, esattamente. Poi, senza raccontarli, ricordo anch'io i famosi raid in tandem, perché nel 2002 ne organizzò uno e passò per Ferrara, e quindi il mio impegno fu naturalmente
Ne
trovare.
furono veramente fatti tanti di raid, sì.
Sì, esatto. Ed era bello trovare alla partenza, all'arrivo e alla partenza da Ferrara, naturalmente i vari politici, no, che venivano a salutare gli atleti, ma dove appunto i dirigenti nazionali potevano esporre la problematica e quant'altro dei non vedenti. E non so se Luisa, ma ti ricorderai sicuramente l'ultimo, poi chiudo perché sennò di
Eh sì,
ricordi ne ho
Marco,
tanti.
perché no, più che altro ci sono tante altre persone che devono intervenire, abbiamo solamente 20 minuti scarsi, quindi sì, se puoi un po' stringere,
No, guarda, guarda,
grazie.
10 secondi, quando ancora era parla con l'Unione, i mille fiori dell'Unione, la riunione dei
Sì,
mille per i servizi
assolutamente,
civili.
fu
Ecco,
veramente emozionante, sì.
con la sottosegretaria De Luca, e io lì, anche io lì da presidente provinciale, garantii 10 persone, la partecipazione di 10 persone, e superammo il numero
Eh già.
dei famosi 1000.
Grazie
Scusate.
Marco,
Niente,
grazie
grazie
Marco. Noi sappiamo che è difficile, no? Quando si ricorda qualcuno, una persona come Tommaso
Tanto,
Daniele,
come abbiamo
tenersi.
detto,
Esatto,
faremo una trasmissione molto più ampia.
sì.
Volevamo esserci oggi.
Tenersi un po' strettini è
Sì.
complicato. Allora, abbiamo anche un messaggio audio da ascoltare. Andiamola ad ascoltare.
Buongiorno a tutti, Marco Farina da Sassari. Nelle vesti di dirigente mi è capitato due volte sicuramente di dover dire grazie a Tommaso Daniele. La prima nel 2005, riunione responsabile dei giovani, prima esperienza nazionale come dirigente Unione Cecchi, la seconda come vicepresidente a Tirrenia nel 2012. Questo è il mio ricordo, un saluto Marco.
Ecco, questo era un messaggio che ci è arrivato per WhatsApp. Dopo ne leggerò un altro invece che ci è arrivato per email. Intanto diamo la parola a Nicola Stiller. L'abbiamo dato, giusto?
No.
No. Allora, Nicola dovrebbe esserci collegato. Nicola
Ci sono,
Stiller,
Chiara, buonasera.
eccolo.
Buon
Ciao
pomeriggio,
Nicola.
Nicola.
Ciao Chiara,
Eccoci
ciao
qui.
Luisa, ciao.
Nicola,
Ciao.
chiedo anche a te un ricordo di Tommaso Daniele. Abbiamo condiviso tanto con lui.
Ma è difficile ovviamente sintetizzare e schematizzare questa cosa perché ho conosciuto Tommaso alla fine degli anni Ottanta e ho lavorato con lui fino al 2013, 2014, quindi in realtà è complesso, però ci pensavo oggi mentre mi preparavo per il collegamento e mi sono venute in mente alcune cose che mi piace ricordare, intanto partendo dal fatto che per me Tommaso è stato maestro e forse anche padre, perché la mia vita associativa è iniziata in quegli anni e quindi l'ho fatta quasi tutta con Tommaso e oggi con Mario. E mi sono venute in mente due o tre cose carine, intanto un convegno sulla prevenzione e la riabilitazione, forse il primo convegno nazionale sulla prevenzione e la riabilitazione nel 97 a Salice Terme, quando in una serata di un incontro con i medici di Pavia, gli proposi di sostenermi in un progetto di costituzione di due centri di riabilitazione, uno per gli adulti e uno per i bambini. E alla fine della riunione, quando ci siamo salutati, dopo che ha dato l'assenso, mi disse: Ma tu, secondo me, non sei normale, forse sei un po' pazzo, perché questo è un progetto troppo grosso e se lo porti a casa darai veramente risultati importanti. Quel progetto è stato realizzato e Tommaso me lo ricordava sempre. E un altro momento molto bello per me è stato condividere con Tommaso la partecipazione al Palazzo dell'UNESCO del 2009, dei 200 anni di Louis Braille. Altro momento molto significativo, molto importante per la storia del Braille, per la sensibilizzazione che si continua a fare. E poi ci sono alcuni momenti, perché in realtà sia da presidente provinciale di Pavia, da presidente regionale poi della Lombardia, abbiamo avuto veramente tante, tante occasioni di collaborare per le leggi finanziarie, per le battaglie che sono state fatte sui diversi temi. E vabbè, per ultimo devo dire che ho due ricordi molto, molto intimi e personali con Tommaso. Uno purtroppo, e c'eri anche tu Luisa, nel 2013 a
Sì.
Brescia quando stette male.
Purtroppo sì.
E, ecco, e io in quell'occasione fui chiamato ad andare in camera da lui per sostenere Tiziana e Franca e per fare le scelte che dovevano essere fatte in quel momento. E ricordo che il giorno dopo in ospedale lui faceva fatica a parlare, però io gli ho parlato e mi ha preso la mano e me l'ha stretta fortissima e se l'è portata al cuore. E l'altro momento è un momento recente, perché all'inizio di settembre del 2025 ero in Campania per una cosa mia piacevole con alcuni amici. E quando ho deciso quel viaggio, ho detto: Vengo a quel viaggio se qualcuno mi accompagna a salutare il mio presidente. E ci siamo abbracciati e siamo stati 3 ore insieme per quello che è stato possibile a raccontarci alcuni ricordi, che alcuni vissuti insieme alla signora Franca, a Marcella e ad Angela. E quello è il ricordo che voglio conservare di Tommaso. Tommaso che ci ha dato tanto, Tommaso che secondo me continuerà a guidarci. Per me rimane il presidente, come diceva giustamente Mario prima, perché in realtà le persone non si sostituiscono. Quello è stato un periodo importante della nostra unione, un periodo dove il presidente Daniele ha portato a casa tanti, tanti importanti risultati per tutta la categoria, e quindi mi rimane solo da dire: Tommaso, grazie per quello che mi hai dato, che ci hai dato, che ci hai insegnato, e per l'umanità, il senso di fiducia, l'ottimismo che continuavi a infondere quando noi ci sentivamo un po' deboli o in difficoltà su qualche aspetto. I momenti belli con Tommaso sono stati tanti, le lotte tante, ma ci tenevo a ricordare questi due momenti per me particolarmente significativi, di vicinanza e di fratellanza a Tommaso e alla sua famiglia, che continuo ad avere nel cuore profondamente.
Grazie, grazie Nicola, grazie, grazie di vero Nicola, cuore, ti abbraccio.
Grazie mille.
Grazie.
Allora, vedo collegati anche Rodolfo Masto, Angelo Camodega, Sergio Prelato, Mirella Cavioli, e abbiamo collegato telefonicamente anche Ferdinando Ceccato. Quindi
Ferdinando, buon pomeriggio.
Siamo Ciao, rapidi.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Ferdinando, chiedo anche a te un ricordo di Tommaso Daniele, visto che tu sei stato con noi in direzione.
Certo, io Tommaso l'ho conosciuto prima dal presidente sezionale, perché ho avuto diverse cose, insomma, da portare avanti con lui in quei 9 anni di presidenza. Poi appunto sono arrivato in direzione. Beh, per me è stata, io ho imparato tanto, lui ha sicuramente dato tanto a tutta la categoria, a me personalmente insomma mi ha aiutato, perché sono arrivato come presidente dell'Unione digiuno, perché non avevo mai avuto incarichi all'interno dell'Unione prima di quello. E poi mi ha anche convinto a candidare e a essere eletto insomma in direzione. Anche quei 4 anni a Roma sono stati importanti, i momenti di crescita. Sicuramente c'era sempre da imparare, insomma, perché l'esperienza era tanta, 25 anni di presidenza, 27 quanti sono stati, poi prima ha fatto direttore generale, quindi di cose da insegnare ne aveva tante. Io per fortuna sono riuscito a portare a casa molte cose positive che mi servono ancora oggi, insomma. Poi quello che ha fatto per la categoria lo sappiamo tutti, e ci vorrebbe, bisogna stare qui una giornata intera insomma a parlarne, quindi è inutile che lo sottolineo anch'io.
C'è un ricordo, un aneddoto che vuoi raccontarci oggi?
Sì, quando mi ha chiesto di candidare, che io gli ho detto per la direzione nazionale, per il Consiglio nazionale, insomma, gli ho detto: ma io veramente ho da fare a Trento e poi non so se venire a Roma, insomma, di qui c'è tanto. E beh, insomma, vieni che vedrai che comunque puoi portare la tua esperienza, ma vedrai che poi porti a casa anche tanto stesso, anche se al momento sembra una cosa venire a Roma distante, perdere tempo nei viaggi. E infatti sicuramente è stato positivo, quindi il consiglio che mi ha dato è stato importante, insomma io ne ho tratto vantaggio da questa cosa, ho imparato sicuramente, insomma.
Grazie Ferdinando, grazie di vero cuore e buona serata e buon lavoro
anche a voi, buona continuazione.
Grazie mille. Diamo la parola a Rodolfo Masto.
Rodolfo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e agli gli ascoltatori, ma interventi che mi hanno preceduto ricchi di emozione e in qualche modo anche di gioia nel riportare i momenti di grande amicizia che hanno sottolineato i rapporti di Tommaso con le persone. I rapporti di Tommaso non si esaurivano alla conoscenza dell'individuo, ma addirittura alla sua famiglia. Io non più tardi di qualche mese fa ho ricevuto una sua telefonata che mi chiedeva quando avrebbero bandito il concorso del notaio al quale partecipa la mia Silvia. Voi capite, rapporti proprio di carattere personale. Io ho una grande tristezza nel cuore quella di non essere riuscito a partecipare alle esequie, perché praticamente erano fatte il giorno dopo, per cui fra l'altro abbiamo vissuto grandi, grandi problemi di collegamenti, diciamo, dei treni tra Milano e Bologna, forse avete letto anche voi,
sì, sì.
Per cui mi è stato davvero difficile, però attraverso anche la radio voglio tornare ad abbracciare Angela, Marcella e la signora Franca, alla quale sono tanti tanti episodi a cui sono legato, ad esempio il nipote, non si potrebbe dire prediletto, di Tommaso, che è il ragazzo che fa il magistrato, ha conosciuto mio figlio ad un pedalò e sono rimasti davvero molto molto amici. Allora, le cose da dire sono davvero tante, nel senso che è come un imbuto, no? Non riesci, quando cominci a pensare
si sbloccano tanti ricordi, certo.
Tanti. Allora, cose più belle sono quando mi è capitato in forma istituzionale. Io ho conosciuto Daniele praticamente nell'83, nell'84. Io non ero un dirigente dell'Unione, ero un consigliere dell'Istituto dei Ciechi di Milano, e lui mi diceva: Rodolfo, mi raccomando, non tradire, diciamo, le tue origini, fai di tutto perché l'Istituto rimanga legato all'Unione. E io vi dico che tutto quello che ho fatto nei cambi di statuti vari che mi hanno visto interessato da commissario, da presidente, ho sempre tenuto fede a questo impegno. Ho fatto di tutto perché, a differenza di quello che sta succedendo in tanti istituti, e questo è un po' un grande dispiacere, la rappresentanza dell'Unione fosse conservata e fosse una rappresentanza strategica. Poi a me è capitato spesso di accompagnare Tommaso in qualche incontro politico. Uno in particolare che poi ha fatto scaturire una grandissima amicizia e ha portato grande, 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 diciamo, bene all'Unione, è stata quella con il ministro Girolamo Circhia, che io conoscevo a Milano per quello che era il suo impegno presso l'ospedale.
Ha fatto scaturire la legge.
Ha fatto, esatto, io pensavo proprio questo, ha fatto scaturire una legge dal quale ancora oggi abbiamo risultati, diciamo, grandi benefici. Poi prima sentivo Luisa che chiedeva qualche aneddoto. Allora, innanzitutto ricordo ancora quel fantastico premio Braille alla Scala, con la presenza di quattro ministri, cioè che si sono mossi da Roma per venire da noi. Poi ricordo ancora, ma ogni volta, per due volte è successo che c'è stato il congresso e il giorno dopo del congresso Tommaso è venuto con me a Milano, perché a Milano c'era qualcosa da festeggiare, non mi ricordo se Santa Lucia o che cosa. Ecco, mi ricordo che una delle ultime volte il programma delle celebrazioni prevedeva anche una visita in Duomo dall'arcivescovo, no? Ma proprio, ecco. E allora c'era la messa, lui non se ne è accorto, io l'ho preso per mano, ecco, e l'ho portato davanti all'altare, e l'arcivescovo fa: il corpo di Cristo. E lui, e l'ho preso in castagna. Questa cosa me l'ha rimproverata per tutta la vita. Mi ricordo ancora, comunque l'arcivescovo era Tetta Manzi, una persona al quale appunto anche lui si è in qualche modo legato. Comunque, come dicevo, più penso più tornano alla mente questi ricordi. Lui, come diceva prima Pietro, che lo ha voluto in biblioteca, a me ha voluto in federazione. Ancora con i calzoni corti, e mi ha sostenuto in questi anni, ormai è dal 2000 che faccio il presidente, per cui è bello, comunque è bello sentire queste interviste, perché ognuno di noi esprime dei grandi, grandi sentimenti che non possono essere che il frutto di tanto amore dato all'associazione e alle persone.
Grazie, Rodolfo.
Grazie a voi per avermi dato questa possibilità. Un abbraccio.
Grazie, grazie mille. Sì, purtroppo veramente pochissimi minuti ci restano. Abbiamo ancora Angelo Camodeca, Sergio Prelato e Mirella Gavioli. Mirella, chiamo te in causa, visto che sei una donna e ancora non abbiamo sentito una voce femminile oltre a quella di Luisa. Buon pomeriggio, al volo, se ci dai un pensiero di Tommaso.
Ciao
Daniele.
A tutti. Sì, ciao, grazie. Mirella. Ciao a tutti. E ciao a tutti gli ascoltatori. Io ovviamente parlare dopo queste autorevoli testimonianze, probabilmente faccio la figura della così disadatta, non disadattata. Io di Tommaso ho un bellissimo ricordo, ma soprattutto mio. Non ho tanti aneddoti perché ci siamo incontrati diverse volte, ma io ero giovane e probabilmente essendo più giovane di tutti gli altri che hanno parlato prima, sono quella che potrebbe avere meno ricordi suoi personali, però diciamo che ricordo di averlo incontrato più volte a Roma e nella funzione insomma di rappresentante dei fisioterapisti. Devo dire che, come hanno detto i colleghi, e ovviamente sposo ogni parola che è stata detta, a parte gli aneddoti personali e privati, ma Tommaso è una figura che va davvero conosciuta e va ricordata, e soprattutto mi auguro che ci sia possibilità per i nostri giovani di poterlo conoscere come figura storica, perché io credo che lui sia stato uno delle persone più, cioè di tante prime volte, perché è stato, come si diceva prima e come dicevi tu, il termine lungimirante. Lui aveva veramente una visione ampia. Anche per quanto riguarda la nostra categoria, che siamo una categoria professionale, ma all'epoca noi eravamo i massofisioterapisti ciechi, punto. A un certo punto noi abbiamo dovuto interfacciarci con tutto il resto del mondo della sanità e della professione. Quindi lui è riuscito ad intuire, prima con qualche resistenza, ma lui era uno che voleva approfondire, ha sempre voluto approfondire le questioni anche che andavano al di fuori della nostra unione. Quindi è stata lì la prima apertura con la Federazione dei Fisioterapisti Italiani, l'AIFI, che veniva vista un po' come noi eravamo visti come i parenti poveri, no? di questa professione, eravamo visti un po' come i privilegiati, ma come un po' gli sfigati, posso dire questo termine. Lui invece è riuscito veramente a far collimare e a far dialogare tre realtà, cioè la nostra dell'Unione con altre associazioni che rivendicavano ovviamente la tutela della professione, e a metterci tutti insieme. Questo succedeva nella fine degli anni 90, i primi anni 2000-2005, quindi io ricordo di aver pranzato con lui nella mensa della vecchia, della struttura, della sede nazionale, ed era stato un pranzo piacevole perché lui non smetteva mai di essere il presidente, ma riusciva a essere il presidente simpatico, carismatico. Io credo di aver imparato molto da lui, ma soprattutto il senso dell'appartenenza all'Unione. La signora Franca la ricordo con tantissimo affetto, perché era proprio una mamma anche quando ci accoglieva in associazione. Lei portava il caffè, era molto... E una cosa che io ho sempre ammirato tanto, a parte dell'intelligenza, la cultura e tutto ciò che è stato detto, era proprio questa sua capacità poetica, questa sua capacità di coinvolgere e di non trascurare questi aspetti anche del far sentire l'aspetto umano attraverso le poesie, attraverso i suoi scritti, e questo lo ha reso eterno, secondo me.
Mirella, ti ringrazio, purtroppo che se ti devo tagliare.
Così, tranquillo.
Grazie
voi.
Ancora, grazie.
Ciao Mirella.
Ciao. Tommaso e la famiglia, ciao.
Siamo già fuori tempo massimo, però naturalmente diamo la parola anche ad Angelo Camodeca e poi a Sergio Prelato per le conclusioni. Angelo, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Un pensiero al volo,
io
anche da parte tua.
Quando ho saputo sabato mattina di questa situazione, veramente ero in treno, mi è scappata la lacrimuccia. E subito domenica ho detto sì, io devo esserci, e sono voluto essere alle esequie assieme a Mario, assieme a Linda e insomma al gruppo che siamo andati a Roma, da Roma. E cosa dire di Tommaso? È stato detto già tanto. Io lo ricordo in un consiglio nazionale, c'era un presidente regionale che ha attaccato un Pippotto, sa, molto autoreferenziale. C'era già la tempistica, no? Si doveva parlare per 5 minuti, 5 minuti di Pippotto, no? A un certo punto lui lo interrompe e fa, guarda che il tempo è finito. Eh sì, ma devo parlare dell'ordine del giorno. Vabbè, ma il tempo l'hai speso tutto a parlare. Ma in maniera così simpatica che siamo scoppiati tutti in una risata incredibile, perché è stato fantastico. Era molto, molto gioviale anche nel porsi nelle riunioni. E poi quando doveva dire un no perché c'era qualcosa che non andava, magari mi ricordo un periodo io feci, eravamo sempre coi fisioterapisti. C'era una situazione alla quale io dissi: no, secondo me non va bene così. Poi lui mi chiamò in camera caritatis e mi spiegò il perché, cioè nel senso che non ti lasciava in maniera, cioè non ti lasciava dispiaciuto perché magari non era possibile quella situazione lì, no? E quindi mi è piaciuta molto quella cosa. Ma ci mancherà a tutti, ci mancheranno i suoi scritti. Non ti nego che ogni tanto vado a rileggermi delle cose, perché quando scriveva, raccontava, io ricordo gli editoriali che faceva, erano appassionati e ti davano, quella forza, veramente, perché
Sì,
erano
è
scritti
vero,
col cuore.
è vero.
Cioè, nel racconto introduttivo di questa trasmissione, nella lettura introduttiva, c'è il cuore dentro, ma si sente forte che c'è il
Beh, non
cuore.
l'abbiamo messa a
Si sente
caso, ovviamente.
forte. E poi quanto lui teneva alla radio, ne parlava sempre. Io penso che gli studi della radio dovremmo dedicarli a Tommaso Daniele,
Già.
secondo
Grazie
me.
Angelo, grazie
Faremo.
mille.
Vabbè. Ne parleremo, dai.
Grazie
Un
ancora,
abbraccio,
veramente.
Angelo.
Ciao Angelo, grazie
Ciao, ciao,
ancora.
ciao.
E concludiamo con
Allora, io ho
Sergio
voluto
Prelato.
Sergio Perelato, ma
Eccoci.
lui lo sa perché.
Ma Luisa, Chiara, buonasera a tutti. Non fare la furba, Luisa, perché io devo fare una cosa seria. È un grande presidente, non posso fare il pirla, cioè, capito? Però io ho sempre definito Luisa la segretaria del divo, cioè del presidente Tommaso Daniele,
L'ha definita,
ovviamente.
ha scritto, ci avete scritto un libro su sta cosa.
Sì, esatto. No, però anche per dare la misura di quanto noi in una persona, in un grande dirigente, vediamo delle cose a noi affini, no? Ed è incredibile, cioè Tommaso Daniele era un arcobaleno di idee, di competenze. Pensate che io l'ho conosciuto nel 2009 perché avevo appena finito di scrivere Colpo di Stato Cecania. E ovviamente cosa ho fatto? Siccome era venuto a Torino per un convegno su una legge che doveva essere emendata, lui sarebbe intervenuto, io ho beccato la Tiziana Santoro che mi ha portato da lui, un uomo elegante, alto, un signore, veramente un signore. Ho detto, porca, ma io posso fare sta pirlata con una persona così? E gli ho consegnato una copia appena stampata di Colpo di Stato Cecania che parla di tre cretini che vogliono far fuori i loro dirigenti perché non sono soddisfatti del loro operato, con dedica, no? E Tiziana Santoro gli dà questo libro, gli legge la dedica, lui sorridendo mi stringe la mano, grazie. Ha detto, adesso io sono finito, perché l'ho fatto? Cioè, e lui l'ha fatto pubblicare, su tipo ha parlato, ha fatto una rivista Luisa in cui mi ha fatto un'intervista e una recensione sul Corriere dei Ciechi. E
Che ci siamo
allora
fatte
io ho
di quelle
detto,
risate quando abbiamo fatto quell'intervista
sì,
che, mamma mia.
esatto. Cioè, e quindi io che lo identificavo come il potere, il male assoluto, mi ha fregato, cioè ci ha dato
E
pubblicità,
mica è un caso che
spazio.
adesso sei in direzione, io te lo dissi all'epoca, lo avevo
Esatto.
preconizzato.
Esatto. No, e poi c'è anche un altro momento un po' particolare in cui, siccome io mi sono sempre occupato di accessibilità, per 8 anni ho lavorato alla stazione di Porta Susa, una stazione sotterranea, una delle più complesse d'Europa, e lui ha inviato una mail al mio presidente dell'epoca in cui chiedeva a Lumi su questa stazione, perché io come sempre avevo ideato una cosa un po' innovativa, no? E lui chiedeva, e io cosa ho fatto? Saltando completamente la gerarchia, quindi non ho fatto rispondere con una relazione a Tomatis, ho fatto che rispondere io direttamente, e gli ho spiegato il perché delle mie scelte, e poi soprattutto l'ho invitato a venire a Porta Susa, cioè non a bersi un aperitivo, l'ho invitato in una stazione cantierata a farsi un giro per fargli vedere il cantiere, cioè cose così, cioè, perché lui era molto, molto così, era una persona che si interessava delle cose. E la cosa bella anche che mi ricorderò sempre, nel 2000 io già cominciavo a leggere dei manuali di architettura eccetera, lui ha pubblicato un numero speciale nel 2000 del Corriere dei Ciechi dedicato all'accessibilità, vero, per tutti, sì, i comuni, cioè, capito, cioè 26 anni fa, cioè, capite ragazzi di cosa stiamo parlando, quindi un grande un grande presidente, quindi un saluto da lassù e grazie per tutto quello che ha fatto, presidente.
Grazie a Stefano Prelato, Sergio Prelato, per essere stato con noi. E grazie a tutti per essere stati con noi. C'è anche un messaggio che ci era arrivato su diretta di Fortunato Pirotta, che insomma scriveva che insomma anche lui voleva ricordare il caro professore Tommaso Daniele, e non è voluto intervenire direttamente perché dice: il dolore per la scomparsa è ancora troppo vivo e temo di non riuscire ad esprimere adeguatamente ciò che il tuo ricordo meriterebbe. Non abbiamo purtroppo il tempo adesso di leggere tutto quanto, però Fortunato, magari visto che faremo una trasmissione più avanti, il tempo sarà un po',
sì,
più passato.
Maria Siciliano e quanti altri hanno scritto.
Sì, esatto, e quindi magari avrete modo di partecipare in maniera diretta, e comunque grazie per il messaggio che avete mandato. Allora, andiamo a chiudere questa parentesi perché abbiamo un altro ospite che non abbiamo avuto neanche il tempo di presentarvi, quindi il tempo della sigla di chiusura e torniamo subito per l'ultima parte della nostra trasmissione.
Buon ascolto con Slash Radio Web.
Galleggia un segreto, il silenzio è tagliente, la piazza sorseggia, si ride a metà, ma sotto il ghiaccio c'è chi pace non ha. Tra spritz rovesciati e voci stonate, un alibi trema, le carte sono truccate, Valentina entra col tacco che fa eco, chi mente stasera paga il conto intero.
Valentina Sex and Crime, prima puntata. Un cadavere su due sponde. Lunedì 13 gennaio, ore 8:30, Mornate, commissariato, già supermercato, di tutto e di più.
Cori, coria, di tutto e di più. Ma fa la spesa, risparmia anche tu. Cori, coria, di tutto e di più. Se non ti sbrighi, non ce n'è più.
Ma che succede?
No, non ci faccia caso. No, qui, venga qui, in cassa 4. Scusi, sa, ma dovevano disattivarla, invece. Buongiorno, posso aiutarla?
Buongiorno, sono l'ispettrice Valentina Catania, vorrei parlare con il commissario Castiglioni.
Ah, lei è la nuova ispettrice. Buongiorno, salve, l'aspettavamo, sono l'agente Giovanni Brivio.
Piacere, dove devo andare?
Guardi, è facile, ci sono ancora i cartelli del vecchio supermercato. Lei prende la corsia 3, quella dei biscotti, va dritta in fondo, passa il cartello dei formaggi e gira a sinistra. Arriva al reparto surgelati e l'ufficio del commissariato è proprio lì. Lì si trova anche Maria. Domani a lei di Castiglioni.
Grazie. E allora corsia 3, salumi, yogurt, formaggi, a sinistra, surgelati. Salve, lei è Maria?
Sì, sono io, agente scelto Maria De Santis. E tu devi essere Chantal. Chantal, la tua amica si è messa in un bel guaio, eh? Stiamo parlando di ricatto? Allora, ok, finché fate il mestiere, vabbè, ma ricatto no, eh? E poi mi spieghi perché vi chiamate tutti con questi nomi stranieri. Lei, per esempio, come si chiama veramente?
Valentina Catania.
Valentina, ecco, semplice, ed è anche azzeccato per il vostro lavoro. Meglio di, che ne so, Samantha, Lola. Cioè, tu a un uomo dici Valentina e quello si immagina notti di sesso sfrenato. A mio marito ci dici Maria e quello si mette davanti alla statua di Gesù, Giuseppe, si fa accendere la croce e si gira dall'altra parte a dormire.
No, sono Valentina Catania, la nuova ispettrice. Devo incontrare il commissario Castiglioni.
Oh, madonna, che figura. Scusi, madonna, no, è che il vestito è un po' così, un po'... Meno male che sono stata zitta, se no le davo della zoccola. Piacere, Maria De Santis. Madonna, che figura.
Vabbè, vabbè, dai, nessun problema.
Venga con me, che la porto da Castiglioni. L'ufficio qua, guarda, vede la scritta magazzino? Lui sta dentro. Commissario, è arrivata la nuova ispettrice!
Ah, prego, si sieda. Bene, allora, piacere, Mario Castiglioni. De Santis, può andare.
Bene, sono di là a disposizione.
Valentina Catania.
Ho saputo che è nata qui vicino, a Sesto Calende.
Sì.
Quindi è inutile che le spieghi che, come dire, qui la situazione è tranquilla, questo è un posto molto tranquillo, con persone per bene, lavoratrici, fortunatamente non succede mai niente.
Dottor Castiglioni! Dottor Castiglioni!
Mi dica, De Santis, perché tutta questa ansia? Cosa ci sarà mai?
Mi scusi, ma c'è stato un omicidio.
Ecco, tutti pronti a contraddirmi qua dentro.
Lunedì 13 gennaio, ore 10, Mornate, spiaggetta sul fiume.
Ma cazzo, ma qui c'è solo mezzo cadavere.
Scusi? Chi l'ha fatta venire fin qui, parente?
No, sono Valentina Catania, la nuova ispettrice.
Ah, piacere, Luca Malvini, il suo vice.
Piacere.
Diciamo benvenuta, anche se non è una giornata da brindisi. Lui, o la sua parte superiore, è Alessandro Mattei. Aveva una falegnameria a Mornate. Dall'altra parte del Ticino c'è il resto del cadavere, cioè la parte sotto. Un pensionato a spasso con il cane ci ha segnalato questo moncone. L'altro l'ha trovato l'agente Brivio, che ho mandato ad ispezionare l'altra riva.
Ipotesi?
Ruba un pezzo di legno e ti chiamano ladro. Ruba un regno e ti chiamano duca. Chan Tzu, filosofo cinese. Visto la fine che ha fatto, non ha sicuramente rubato un regno.
La scientifica?
Sta arrivando, nel frattempo, e vista l'ora, se le va, andiamo a ragionare al Papillon. È un ristorante molto buono, dove Enrico, uno dei camerieri, può darci delle informazioni sul morto, conosce tutti. Che ne pensa? Ah, dimenticavo, il Papillon ha dei vini eccezionali.
Ah. Beh, Malvini, lei mi sta già molto simpatico.
Lunedì 13 gennaio, ore 15, Mornate, obitorio.
Salve Sara, lei è Valentina Catania, la nuova ispettrice.
Piacere.
Ah, ma lo sa che lei è veramente magra? Se le va giù un nocciolo di pesca sembrerà incinta.
Sono sempre stata così.
Beata lei, per vedermi più magra ho dovuto togliere le pile dalla bilancia. E pensate che avevo anche una dietologa, eh? Puttana, ma tanto puttana!
Il marito è scappato con la sua dietologa. Non l'ha digerita.
Mi sa che non ha digerito tante cose a guardarla.
Puttana! Scusate, presto meglio. Allora, qui abbiamo il corpo della vittima, o più precisamente i due tronconi. Da un primo esame, la morte risale a venerdì tra le 19 e le 23. Al momento è difficile stabilire un orario esatto, vista la permanenza in acqua. Sarò più precisa dopo l'esame autoptico. La vittima è stata uccisa forse da una sega circolare, ma prima è stata stordita con un colpo alla testa procurato da un oggetto contundente, come si evince dal livido sul lobo occipitale sinistro. Un omicidio abbastanza truculento, eh? Insomma, il killer voleva proprio dividerlo a metà. Chissà perché.
Ma forse la divisione a metà ha un valore simbolico?
L'omicida, come nel Mercante di Venezia di Shakespeare, voleva come risarcimento di un debito una libra del suo corpo.
Ma questo mercante è ancora disponibile? Perché avrei in mente da che parte del corpo farmi prendere una libra di mio marito.
E niente, l'ha presa proprio bene.
Sì.
Hanno partecipato alle indagini Holly Drink, il veleno di Sesto Calende, Pancake Factory, Gintoneria Dalì, Caffè della Piazza, Emporio del Plagio, Caffè Teatro Samarate.
Qua non mente, galleggia un segreto, il silenzio è tagliente, la piazza sorseggia, si ride a metà, ma sotto il ghiaccio c'è chi pace non ha. Tra spritz rovesciati e voci stonate, un alibi trema, le carte sono truccate, Valentina entra col tacco che fa eco, chi mente stasera paga il conto intero.
Ecco, sì, allora quello che avete ascoltato finora, se vi è piaciuto, sappiate che è solamente così un assaggio, perché potete godere di questo podcast Comedy Crime che si intitola Valentina Sex and Crime ed è un progetto che oggi vi presentiamo con il suo regista Bruno Cortini. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a voi e a tutti gli ascoltatori.
Ci scusiamo per un po' di ritardo, noi oggi, però insomma ci faceva molto piacere che lei oggi ci raccontasse questo bel progetto che nasce insieme ad un'autrice che è Anna Allocca, no? Anche lei poi è coautore,
sì, sì,
insomma
sì.
Siete insieme. Ci racconti un po' come nasce questa idea e che cos'è insomma Valentina Sex and Crime e poi tutte le piattaforme, perché so che è diffuso insomma in maniera capillare,
sì,
un po' ovunque.
In tutte le maggiori piattaforme di podcast, quindi è molto semplice trovarlo. Se uno non lo trova, c'è anche una pagina Facebook e una pagina Instagram, quindi l'imbarazzo della scelta.
Non c'è scusa, basta digitare Valentina Sex and Crime, che è questo podcast thriller, e troverete tutto l'occorrente.
Sì,
come nasce questa idea?
È nata dall'incontro un po' fortuito, diciamo, tra me e la scrittrice Anna Allocca, tramite un rappresentante di spettacolo. Mi ha messo in contatto perché io avevo ora, in questi ultimi tempi sono uscito, una casa di produzione, e mi ha detto: ma dagli un'occhiata e vedi se da questa cosa può nascere una serie televisiva. A me, devo dire, sono piaciuti i libri, più che altro mi è piaciuto tanto i personaggi, il luogo dove si svolgeva, insomma delle particolarità del libro. Il libro non era adattabile subito ad una serie televisiva, sicché ci siamo messi un po', io e Anna, a pensare come fare. Da prima è nato un progetto di serie televisiva, poi si è detto vabbè, ma prima di doverlo proporre, forse è meglio, come dire, partire da un po' più in basso. E quindi lì è nata l'idea di fare un podcast, però un podcast un po' diverso da tutti gli altri, cioè perché gli altri raccontano, c'è una persona che racconta, il 99% dei podcast c'è una persona che racconta un crime. Qui invece è proprio un vero e proprio radiodramma, di quelli che una volta si sentivano alla Rai. Ci sono 26 attori coinvolti, 26 attori professionisti, una regia, vabbè, sono io, tre autori, perché si è aggiunto anche Giorgio Centamore, che è uno sceneggiatore che ha scritto la notizia come autore, e quindi niente, abbiamo fatto questo podcast, abbiamo scritto questo podcast, è stato un lavoro lungo perché ci abbiamo messo, anche perché avevamo altri lavori, insomma, 9 mesi. Poi si è registrato e ora è online, e ora è tutti lo possono ascoltare, insomma.
Tutti lo possono ascoltare, ci sono state già delle presentazioni, so, di questo podcast.
Sì, sì, c'è stata.
Ce ne saranno altre.
Sì, stiamo, come dire, promuovendolo, anche perché da poco che è online, quindi stiamo promuovendo. Devo dire che sta riscontrando veramente un buon successo. Su Spotify 5 stelle tutti quelli che le hanno messe, quindi bello, bello, sono molto soddisfatto, anzi siamo tutti contenti, insomma sta andando bene, speriamo e continui.
Sì, scusate, no, nel frattempo mi scusi un attimo, sì, perché sì. Ho avuto una così. Buon pomeriggio, Luisa. È entrata un attimo la nostra direttrice. Scusate. In studio, mi ha accolto un po' alla sprovvista. E quindi, insomma, è stata fatta la presentazione. Come è stato accolto questo podcast? Ci vuole raccontare, no, quei primi commenti che sono stati fatti su questo podcast?
Sono entusiasti, devo dire, perché tanti hanno detto: ma finalmente una cosa diversa, finalmente poter ascoltare un podcast, cioè una serie televisiva, però l'ascoltiamo in radio.
Che è un po' un ritorno, no? Ai vecchi, una volta sì. C'erano questi sceneggiati, tra l'altro, che erano molto seguiti ed apprezzati in radio, no? È un po' un ritorno, cioè, tanto siamo un po' nell'epoca vintage, piacciono anche, no? Queste operazioni.
Ma poi è stata un'operazione pazzia, nel senso che convincere 26 attori a lavorare, cioè, e logicamente non avevamo un budget, abbiamo degli sponsor che hanno finanziato l'operazione, ma insomma non era così semplice convincere 26 attori a lavorare,
no, infatti.
Per poco, certo. Però a tutti è piaciuta tanto questa idea, e diciamo poi il porto di approdo dovrebbe essere una serie televisiva, insomma quello è un po' quello che vorremmo fare, però senza abbandonare il podcast. Cioè, se tutto funziona come sta andando benissimo, vogliamo fare anche una seconda serie, insomma, di Valentina Sex and Crime. Questa è la prima serie, ora vediamo come andrà, quanti ascolti avrà e tutto il resto, però se il buongiorno si vede dal mattino, come dire,
non è male questo
molto,
buongiorno,
sì.
Infatti.
Sì,
beh, è un prodotto di qualità, fatto molto bene, quindi naturalmente è giusto anche, no, che quando si produce qualche cosa di buono, di molto buono, questo abbia del seguito, e meno male, mi viene da dire, perché spesso non è così sistematico, sì. No? E a volte ci si avventura.
No, non è automatico, infatti è stata una scommessa, e è andata, per ora è andata bene, mi tocco mentre dico tutte
certo,
queste cose.
Certo, fa bene, fa bene, perché bisogna poi essere un po' scaramantici in questo settore, però insomma adesso sono già fuori questa prima serie. Quante puntate in tutto sono? E la durata?
Sono quattro puntate di un'ora.
Quindi
un'ora,
insomma,
qualcosa,
anche veramente abbastanza
impegnative.
Infatti.
Sì. Cioè, quando abbiamo registrato per ottimizzare, abbiamo fatto un piano di lavoro come si fa nel cinema per ottimizzare, quindi abbiamo registrato queste quattro puntate in tre giorni.
Mm-hmm.
E ti garantisco che l'ultimo giorno che gli attori principali, che sono Alice Redino e Nando Timoteo, sono lei, Valentina Catania, lui il suo vice Luca Malvini, erano completamente cotti e non si riusciva ad andare avanti, non c'era una battuta e riuscivano a seccare, quindi erano vicini allo svenimento, però insomma ce l'abbiamo fatta alla fine.
Ma sì, assolutamente, tutti dei professionisti, quindi è veramente un prodotto che appunto abbiamo avuto il piacere di ascoltare all'inizio in parte, e che ci auguriamo che insomma anche il nostro pubblico possa ascoltare tutto quanto, tutte le puntate, anche perché insomma il nostro pubblico particolare ed ama molto ascoltare in radio più del
infatti
solito.
Alla presentazione, la prima presentazione che abbiamo fatto a Varese, c'era l'Unione Ciechi di Varese,
certo, l'Unione Italiana Ciechi di Varese, della sezione di Varese, sì, perché sicuramente insomma soprattutto i radiodrammi insomma sceneggiati lunghi non se ne producono più tanti, no? Un tempo, e sono sempre stati molto molto apprezzati da tutti, ma il pubblico non vedente a maggior ragione li apprezza, perché sono, come dire, insomma, a volte in televisione ci sono tante pause, dei silenzi, bisogna che ci siano le audiodescrizioni, non sempre le audiodescrizioni vengono fatte, e questo può complicare, no, l'ascolto o seguire una storia. Invece l'audiodramma o comunque la serie radiofonica è necessariamente concepita così, no, per essere capita tutta.
Sì. E devo dire che quando l'abbiamo pensata, abbiamo pensato anche ad arrivare a un pubblico di non vedenti, no? Cioè, quindi riuscire a non avere mai pause, in modo che tutto venga detto, ma senza che sia accademico il dirlo, no? Cioè che sia la spiegona.
Non è facile per chi fa questo lavoro, però è interessante sempre raccontarlo anche a chi ci ascolta, di vedente, che magari dà per scontato che insomma le scritture siano tutte uguali, non lo sono affatto. Scrivere per la radio effettivamente rende tutti ciechi, quindi alla fine non è che si scrive per un pubblico non vedente o vedente, si scrive per tutti perché sono tutti uguali, tutti, molto democratico. Però per una società come la nostra, che invece è abituata alle immagini, un ritorno alla scrittura, insomma, per radio, immagino che non sia stata proprio semplice o comunque scontata.
Non è stata una passeggiata di salute,
infatti.
Però è stato abbiamo scritto per 4 mesi. Confrontandoci tutto online, perché io per esempio abito a Firenze, Anna abita a Busto Arsizio, l'altro scrittore Giorgio Centamore a Milano, e avevamo anche un editor che è Giusy Salis, che anche lei è a Firenze, quindi tutto online per
coordinarsi non è stato semplice.
No, è stato veramente un grande lavoro e siamo contenti di esserne fuori anche.
Immagino. Adesso raccogliete i frutti. Esatto, dovete raccogliere quelli. Quali sono i prossimi passaggi dunque? Adesso da quant'è che è fuori questo
da poco,
podcast?
Veramente poco, un paio di settimane, quindi va bene, cioè aspettiamo insomma di vedere i frutti. Per ora, torno a dire, sta andando anche troppo bene mai,
però
sta andando bene, quindi
è iniziato con il piede giusto.
Sì, è iniziato con il piede giusto, quindi ci aspettiamo che la gente lo apprezzi, perché, torno a dire, è un ritorno al passato, anche con un linguaggio completamente diverso, non dentro non c'è certo Alberto Lupo, mi ricordo, ad esempio, quando che faceva i radiodrammi in televisione negli anni 70, cioè, quindi no, questo è tra l'altro è una recitazione molto sporca, ho cercato di avere questa recitazione sporca proprio perché non mi piaceva la recitazione accademica, cioè se c'era tutti gli attori, la prima cosa che ho detto, se vi inceppate o qualcosa è come se vi inceppate nella vita reale, correggete.
Esatto.
E devo dire, a parte cose clamorose abbiamo rifatto, ma anche gli errori sono stati come se veramente fosse detto
dai personaggi,
dal vivo,
certo.
Da personaggi.
Esatto.
Erano tutti attori che sapevano più o meno improvvisare, quindi è stato abbastanza semplice.
Anche divertente, credo.
Sì, assolutamente. c'è un detto fra gli attori, io oltre al sceneggiatore faccio l'attore. Se ti diverti te, si diverte anche il pubblico.
Bene, è così, se ti diverti, il gioco è metà dell'opera, è fatto, vuol dire che stai facendo la cosa giusta, è giusto.
Sì, assolutamente.
E allora, veramente ne facciamo un grande in bocca al lupo a questo bel prodotto, che ricordo è Valentina Sex and Crime, che potete trovare su tutte le principali piattaforme e insomma avete modo veramente di poter farvi un'idea di tutto questo che abbiamo cercato di presentarvi. E, speriamo che si raccolgano questi frutti, che ci possa essere una seconda serie. In quel caso, mi raccomando, ci tenga aggiornati, Bruno, che ci farà piacere eventualmente riparlarne. Intanto, in bocca al lupo.
Grazie.
Grazie mille a Bruno Cortini, regista di Valentina Sex and Crime. Grazie ancora a questo comedy crime prodotto da Farm, che trovate su tutte le piattaforme principali. Ci faceva piacere di parlare. Questa settimana torneremo a parlare anche di altri podcast, perché sono veramente sempre più importanti, stanno tornando, sono molto apprezzati. Noi parliamo spessissimo dei libri, un po' meno dei podcast, invece questa settimana abbiamo deciso di concentrarci anche su questo mezzo, questo prodotto che non pubblicizziamo forse quanto dovremmo. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, sono le 18.32, grazie a tutti per averci seguito, grazie a Max Alessio per averci mandato in diretta, aver potuto insomma garantire anche tutte le partecipazioni che ci sono state oggi, perché insomma veramente siamo stati in tanti. Io vi do appuntamento a domani mattina come al solito con le nostre dirette, mi raccomando, vi aspetto all'ascolto a partire dalle ore 9, ma già prima con tutte quante le nostre rubriche. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di serata, da Chiara Maria Gargioli è tutto, a domani.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.